Ciao, 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 ciao a voi, ciao a voi, ciao, 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 ciao. Perché poi uno si chiede, ma a che servono le cravatte, no? Cioè, così, a niente, uno si potrebbe, dice, a chiudere niente, perché uno si abbottona la camicia, è un puro ornamento, era l'unico ornamento che l'uomo si poteva permettere prima. Ora, orecchini, tatuaggi, ciglione, tutte le ciglione, poi si radono a zero, tutto senza peli, sono rimasta la cravatta, tutto il resto mi dispiace, no? Allora, che devo fare? Però ormai ce ne avrò più di un centinaio, Ma voglio montare, perché io sono come una macchia d'olio, no? Infatti io mi sono soprannominato macchia d'olio, perché quando comincio una cosa l'allargo. Cioè, non so perché non mi basta mai uno, ma voglio due, poi due, tre, poi quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutto meno esordi, non so perché, ma insomma, a parte questo, senti, che si fa? Si risponde un po' a voi teleitaliani, Certo, allora qui mi arriva una cosa qui, una borsina con dentro un CD e una lettera. Ciao G, allora, come la va? Sono Andrea da Montopoli in Valdarno, sono un ex fiorentino, trasferitosi in quel di Montopoli con i genitori. È brutto e difficile cambiare casa dopo 20 anni, comunque il mio cuore è rimasto all'isolotto. All'isolotto, dove ho abitato per 30 anni prima di cambiare casa, e a Scandicci soprattutto, dove ho amici da più di 10 anni. Tu vai di 20 anni, 10 anni, tutti periodi, ma è cascato, vabbè. All'isolotto, come ripeto, perché lui chiama isolotto, lo chiama merda, e si vede isolotto merda, chissà perché, ma no, è un quartiere molto pulito, sì, ci fanno anche la pulizia a strade, te lo assicuro io. Soprattutto ho lasciato il cuore in una casa del Viale dei Pini, sì, perché all'isolotto, dovete sapere, a Firenze, Viale dei Pini, Viale dei Platani, Via delle Camelie, delle Mimose e così via, sono tutti nomi di piante, fiori, vero? Che bella cosa, ma una via Pinocchio non l'ha fatta nessuno ancora, vabbè, andiamo avanti, a Firenze. Viale dei Pini, dove abita Summa, non si legge bene, la mia migliore amica, anche se lei ha un ragazzo, fra me e lei c'è un rapporto più che di amicizia. Ai, Montopoli. Dunque, per un ricordo simpatico della mia città Firenze, ho comprato un CD di folklore fiorentino. Ora mi casca in terra. Te lo regalo molto volentieri, spero che ti piaccia. Un abbraccio a te e a tutta Firenze da Andrea 87 alias Frankie. Vedi, io ti capisco, ti capisco, perché tu vivi a Firenze, sei fiorentino e comunque, insomma, è una bella cosa. Non è che Montopoli Valdarno sia brutta, per carità, sono tutte belle le mamme del mondo, no, questa è una canzone vecchia, sono tutti belli i luoghi toscani, però, insomma, c'è una certa differenza, no? Lui c'ha un po' di nostalgia, vabbè. Gli ho scritti bene i congiuntivi? Almeno spero, sì, tutto bene. Insomma, comunque c'è rimasto questo, che mi fa vedere che c'è persino qui sopra l'idolo del corpo sciolto, puppa pera e così via. Per cui ci sarà utile andare in terra, ma non importa, perché noi andiamo avanti. E vorrei dire a quella signora o signorina che mi ha mandato il suo, che è? Mi viene fuori curriculum, con l'accento sulla I, che se fosse sulla U sarebbe curriculum, ma curriculum, ecco, egregio direttore, alla mia email, egregio direttore, con questa mia desidero informarla che vorrei, se possibile, intraprendere una collaborazione lavorativa con la sua emittente televisiva. In attesa della risposta le invio i miei più cordiali saluti, non dico il nome, riservatezza, per carità, c'è anche la fotografia di questa persona di sesso femminile, e poi c'è il curriculum, capito? C'è il curriculum, tu c'è tutto, ha fatto questo, quest'altro, è una giornalista. Ora, io vorrei dire a questa, come a chiunque altro, che volesse mandarmi il suo curriculum, che io non c'entro niente con queste cose, cioè, egregio direttore, niente. Si vede che questa molto, molto gentilmente, anzi molto giustamente, ha guardato il mio programma, ha visto nel sottopancia qui la email, ecco quella che c'è in questo momento, e dice, sai che deve essere questo. Poi, siccome ho parlato di quando ero direttore di radio e così via, avrà pensato che io fossi il direttore di qua, ma no, assolutamente no. Per cui ora io, che ho stampato questa email, la passerò direttamente a chi di dovere, per cui però io non, cioè non mandatemi anche i curriculum, a meno che siate delle belle figliole, si può vedere il curriculum ogni cosa. Oh, dunque andiamo avanti, quindi questo poi lo passo di là. Oh, Mitico G, questo comincia molto bene. Vorrei sapere come fare per avere numero 2 copie del sondazzo. Ah, è il mio libro, sì. Sei una grande forza a rendere queste giornate soleggiate anche quando non lo è. Vabbè, mi ha detto Mitico G, la perdono per qualsiasi errore. Francesca della provincia di Pisa. Francesca, tu hai già avuto una risposta su come fare per avere i miei libri. Non so perché tu voglia 2 copie dello stesso libro, ma sicuramente una la vorrei regalare, è una grande bella cosa. Voglio ricordarti che comunque i libri sono 2. Anzi, ma ne parliamo dopo. Attenzione. G. Ho capito. Non penso che a te. Poi non c'è altro da pensare. Se sapessi scrivere canzoni, te ne scriverei. Ma la mia canzone più bella sei tu. Non c'è una vecchia canzone. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. È molto vecchia, degli anni 30, Mamma, più vecchia ancora, mamma, son tanto felice perché ritorno da te, mamma. Vecchia, anni 30 probabilmente, forse anche prima, forse anche no. Vabbè, in ogni caso, ma la mia canzone più bella sei tu. Non lasciarmi mai, sono commosso. Anche un po' commesso, viaggiatore. Elisabetta, l'amante perfetta. Cioè, non so, Elisabetta, ti ringrazio. Capita, può capitare, no? Che una persona si invaghisca dello schermo televisivo più che della persona che ci vede dentro. Poi, quando una persona sono io, fa bene invaghirsi, fa molto, molto bene, perché... Poi, ringrazio Dario di Pisa per la sua mail, in cui però, che non la leggo perché muove varie critiche di volgarità o di vario tipo, nei confronti della mia vecchia emittente, la radio, mi spiace, ma non intendo entrare in polemica, assolutamente, comunque prendo atto della cosa. Niente polemiche da parte mia, ci mancherebbe, evitiamo. 4 nomi, G, più che una persona tu sei una cooperativa, mi dice Tommy. Già, perché ho detto che c'ho oltre il mio nome primo, ce n'ho altri 3. È una cooperativa, allora ci siamo messi insieme così, la hope. Intanto FB mi informa che stamattina in una radio fiorentina un mio replicantibus, ha fatto delle telefonate utilizzando l'inculino del piano di sotto. Complimenti per l'originalità. Un vocino, avete un po' di idee vostre? Ma appena un pochino basterebbe, magari, no? Inventateveli da voi. Madonna. È squallido. Poi, tra l'altro, so chi è che l'ha fatto, è una persona di lungo corso radiofonico. Insomma, non aggiungo altro se non pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
capito a cosa servono le cravatte. No, all'occorrenza. Va bene. Guarda che c'ho in mano, Sono i miei due libri, i miei due primi libri. Siccome una volta scorsa lessi una telefonata dal sondazzo, ma oggi voglio leggerne una da Cazzate Galattiche, che è il secondo e il normale, il naturale seguito del sondazzo. Quindi il sondazzo si mette lì, E prendiamo una telefonata da Cazzate Galattiche. Devo stare attento nella interpretazione e nella lettura, perché io sono quello scritto in corsivo, mentre la persona a cui telefono è quella scritta normalmente, insomma, senza corsivo. Era una telefonata fatta a una signora in merito a un animale strano che era composto da due animali, un incrocio di due animali strani. L'animale si chiama pipiculo. È così, cioè che pipistrello e cuculo, capito? Signora, pronto?
Sì.
C'è un'emergenza nella sua zona. Stiamo telefonando a tutti per mettere i cittadini sull'avviso.
Perché? Che è successo?
È scappato un animale. Lei ha le finestre aperte?
Sì, ma le persiane ce le ho abbassate. Chiudo tutto.
Sì, lo faccio e poi ritorno al telefono.
Vado!
Sbam, sbum, sham, finestrum, tadam, tadam, le finestre vengono chiuse. Pronto? Anzi, no, lei.
Pronto?
Ha fatto, signora?
Sì, ho chiuso tutto.
Bene, adesso le spiego. Dallo zoo di Spermato, detto anche Spermato Zoo, è scappato un uccello molto molto pericoloso. Un raro incrocio fra un pipistrello e un cuculo. Si chiama pipiculo.
Sì, sì.
Lei per caso in casa ha un orologio a cucù?
No.
Perché questo animale risponde solamente al verso del cuculo. Lei lo sa com'è, no?
Sì, lo so.
Noi stiamo chiedendo a tutte le persone a cui telefoniamo, se non hanno un orologio a cucù, di fare il verso con la voce per localizzare l'animale, che se sente cucù risponde.
Ho capito.
Lei sarebbe così gentile da fare 5 o 6 volte questo verso?
Devo fare cucù, cucù.
Brava, lo faccio alcune volte.
Cucù, cucù, cucù.
Più forte.
Cucù, 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 cucù.
Sì, ancora.
Cucù, cucù, cucù.
Ancora cucù, ancora cucù, ancora cucù, ancora cucù, ancora cucù, ancora cucù. La signora sembra caricata come un orologio. A cucù, naturalmente. Non posso resistere e rido. Proprio rido, Signora, mi scappa da ridere. Ancora cucù, ancora. Cucù, ancora. Cucù, più acuto. Cucù!
Viene da ridere anche a me.
Allora siamo in due, signora. Ma è necessario. Ancora.
Cucù.
Più forte.
Cucù.
Più alto.
Cucù.
Più basso.
Cucù.
Più basso ancora.
Cucù.
Bassissimo.
Cucù.
Ora forte.
Cucù.
Fortissimo.
Cucù.
Acuto.
Cucù.
Acutissimo.
Cucù.
A gallina strozzata.
Cucù.
Più strozzata.
Cucù.
Lei sente rispondere qualche uccello?
Io non sento nulla.
Non sente l'uccello? Male queste cose, proviamo ancora.
Cucù.
E allora io rispondo. Cucù.
Cucù.
Cucù. Io lo sento, signora.
Ora anch'io.
Ero io. Continui, signora.
Guardi che se uno scherzo...
È di cattivo gusto, vero?
Sì.
Ma non lo è.
Perché se è?
No, ma non lo è. Io non faccio scherzi, signora, faccio solo sondazzi.
Ah, allora va bene. Cucù.
Cucù, rispondo.
Cucù.
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 Ma scusi,
lei chi è?
Tenente Cincipiccino dei Vigili del Cuoco, per servirla.
Cincipiccino?
Sì.
Aspetti che me lo scrivo, così lo dico a mio marito quando torna.
Perché anche lui ce l'ha piccino.
Cosa?
Niente. Ora facciamolo lungo, che è meglio, signora. Così.
Cucù.
Allora lei.
Cucù. Ma senta, c'è qui mio figlio che vuol sapere cos'è.
È un uccello, glielo dica. Il pipiculo. Si rivolge al ragazzo.
È il pipiculo, un uccello. È scappato.
anzi, già che c'è suo figlio, lo faccia fare anche a lui. Cucù, cucù, via. Fallo anche te, Stefano. Fallo anche te, Stefano. Cucù, 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 cucù. La voce del naccherinoide si unisce a quella materna. È un coro sublime. Cucù, 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 cucù. E quando torna suo marito, lo faccia fare anche a lui, eh?
Ma si spera che intanto l'abbiate preso.
Chi lo sa, signora. Intanto abbiamo preso lei. Lo faccio ancora. Cucù. Ancora. Cucù. Ancora. Cucù. Ancora. Cucù. Ancora. Cucù. Ancora. Cucù. Signora.
Cucù.
Signora.
Cucù.
Signora.
Cucù.
Non si ferma più. Non si ferma più. Signora.
Cucù.
Basta, si fermi.
Cucù.
Basta?
Basta, dice.
Che ci aveva preso gusto? No, no, ma... Senta, scusi, ma quanti anni ha lei?
38.
È una donna sposata, madre di famiglia. Ha un figlio, cioè, volevo dire, anche lui è molto intelligente, come lei. È un marito fortunato.
Sì, modestamente.
E lei alla sua età si mette a fare cucù al telefono se uno glielo chiede?
Certo, cosa crede? Che sia scema? Ho capito che la situazione è grave.
Lei non sa quanto, signora. Allora, ancora.
Cucù,
ancora.
Cucù,
ancora. Cucù,
ancora. Cucù,
ancora.
Cucù,
ancora.
Cucù.
Brum. Riattacco. La signora ha dato grande prova di sé. E il figlio della signora si è dimostrato degno figlio di sua madre. Altre centinaia di queste telefonate. Anche su cazzate galattiche, oltre che su il soldazzo. Ah, però, eh?
Cucù.
Cioè, capito? La gallina strozzata m'ha ammazzato. No, 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 bisogna tornare di là. Devo tornare di là. E tornando di là mi fermo al cruciverbazzo. Vediamo un pochino. Intanto io ho sentito Ceto, nel frattempo, prima, perché sennò poi mi dimentico, Ceto, sì, Ceto, quella che mi avete risolto voi. Bravi, 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 bravi. Allora, vediamo un po' qualche altra. Il 16 verticale, per esempio, lo squassa la tosse, sono 5 e finisce per to. Il petto, è vero, il petto, sì, il petto. 17 verticale, il padre dei vizi. Chi è il padre dei vizi con una Z sola? Anche lui con una Z sola? Ozio. L'ozio è il padre dei vizi, sì. 18 verticale, il centro di Parigi, sono due lettere, Pa-ri-ri, perché quando fanno così intendono sempre il centro della parola, le due lettere centrali. Furmini, cambiamo decisamente, no argomento, ma anche argomento, ma cambiamo zona qui, andiamo al 210 horizontal, vediamo un po' che c'è, non gli è, si mangiano in Germania, i bambini no, quelli si è detto, si è visto, li mangiano i comunisti, e C e T, finisce T, Krauti, jawohl, Krauti. Poi 224, sempre orizzontale, il grande Charlot. Il grande Charlot, piccino sì, ma era grande, C'è una H in Chaplin, Charlie Chaplin, Facciamo il 242, sempre orizzontale, la penisola di Sebastopoli. Io questa la lascio a voi. Sono 3 e 3, 6. La terza è una I. La penisola di Sebastopoli. Sebasta. Ok? Aspetta, facciamo un'altra questa qui, via. Quella la lascio in sospeso. 193. 193. 193. Scusa, Non è. Il nome di Newman. Paul. E 255, l'ultima, via, ci vado, sventurata madre mitologica, sono 5 lettere, la terza è una O, quindi vi lascio la penisola di Sebastopoli e sfortunata madre mitologica, La prima di 6 con una I al terzo posto, la seconda di 5 con una O al terzo posto. Ragazzi, bisogna studiare. Allora, se non si studia che si fa? Paloma. Ehi. Guarda. Cappellone oggi, Che c'è il sole, C'è di morto sole, Nini, Guarda, finalmente sono venuto dietro, Non ero ancora venuto di dietro oggi. C'è il sole. Allora che cosa ci hai portato oggi? Ah, gli impressionisti. Ottimo. Complimenti per la scelta dei libri, Sembra bravina. Ogni giorno un libro proprio, ma diverso, di tipo proprio diverso. Beh, guarda. Beh, bello, gli impressionisti, quanto mi piacciono gli impressionisti. Gli impressionisti sono quei pittori francesi dell'Ottocento che, mamma mia, Renoir, Monet, Manet, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap un aneddoto su Renoir. Renoir, sapete Renoir? Pierre-Auguste Renoir, Limoges 1841, Cagnes-sur-Mer 1919. Sì, lui è poi il padre, oltre ad essere un grande pittore, il padre del regista Renoir. È stato un regista francese molto importante. Allora, io vorrei, se si potesse inquadrare, è un po' piccolo, ma penso che si possa inquadrare questo quadro, il Pont Neuf de Paris, il Pont Neuf, questo qui, eccolo lì, ora si vede, ora lo vedremo, sì sì, eccolo lì, lo vedi? Che bel quadro, che bel respiro, vedi? Le Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi, lo si riconosce dalle tante teste che ci sono lungo tutta la sua fiancata, le sue fiancate. Bene, allora, come fece, vi leggo l'aneddoto da questo libro. Allora, questo sta purtroppo alla Washington National Gallery, ecco, of Art. Lo so. Quindi che cosa fa? Lui, dalla finestra di un caffè al piano superiore della strada, infatti si vede la vista un po' dall'alto, gode di un'ottima vista sul Pont Neuf. Perché, vedete, gli impressionisti furono quelli che dissero basta di fare i quadri nell'atelier, nello studio, usciamo fuori e dipingiamo all'aperto. Ta 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 ta. Ecco, gli impressionisti hanno fatto grandissime cose. Quindi lui dipinge dal vero, però c'era questo piccolo problema. Voleva dipingere anche le tante persone che andavano e venivano, E queste persone andavano e venivano e mica si mettevano lì in posa per lui. Allora, dipinge quindi il luogo affollato dei personaggi in un giorno di sole, ricorrendo però a un piccolo stratagemma. Mentre dipinge, lui dipinge suo fratello, fratello di Renoir, Edmond Renoir, ha il compito di fermare i passanti con una scusa, no? Domandando informazioni stradali o l'ora, per tenerli in posa almeno qualche istante. Guardate, cioè, tu va giù, te tu va giù, il perfetto francese così, te tu va giù, tu va lì, e tu fermi le persone, tu mi fermi le donne, gli occhi, chiunque. E così io, e che fo? Li ritraggo tutti quanti, però tienmele più ferme possibili, capito? Allora, il fratello di Renoir andava a intrattenere con una scusa qualsiasi le persone per fare stare ferme, e Renoir poteva dipingerle, ecco. E così vediamo qual è il risultato. E naturalmente queste persone sono tutte persone che sono state fermate con una scusa da Edmond, il fratello di Renoir, che ha potuto immortalarle. Queste persone forse non hanno mai saputo sicuramente, ma sono immortali, perché un grande pittore, un grande impressionista le ha immortalate grazie a questo stratagemma, è bello anche così conoscere questi piccoli particolari che sono assolutamente geniali, come la persona che li inventa, che li studia, che se li fa venire in mente. Io mi faccio venire in mente, sai cosa mi fa venire in mente invece questa posa qui? L'altro giorno io passo sempre dal ponte all'indiano, no? Scusate se rimango in questa posa qui. Io sto così, è un passo in tafuro, ma dietro le telecamere. Allora, vedo uno in motorino, Vabbè, io sono dietro, devo sorpassarlo sul ponte all'indiano. Questo sta così, tranquillo, ma all'indietro, no? Non c'aveva niente su cui appoggiarsi. E stava così il motorino e andava. E il motorino andava, e lui così, tranquillo, su un posto abbastanza pericoloso, insomma, perché insomma, lì pigliasse una botta. A un certo punto doveva girare, immettersi sulla corsia sinistra, come ha fatto. Si è messo in posa così. Come dire, vado da quella parte. Poi si è immesso e poi si è rimesso così. Io l'ho sorpassato e poi l'ho seguito attraverso lo specchietto. Ha continuato finché ho visto io, questo ha continuato così, non toccava il manubrio, niente. Ma molto indietro, è una cosa, cioè, di per lì ho detto, ma che imbecille. Però ho detto, guarda che ganso, alla fine, perché era simpatica questa cosa. Vabbè, d'accordo, così mi è venuto in mente perché ho fatto un po' così all'indietro. Anch'io prendo i giornali perché voglio sapere ciò che è successo. Qualcosa sappiamo perché, mamma, oddio, allora, io non so, ma forse la nazione o il libero ci sapranno dire qualcosa, in merito, il merito va. A chi? Non so. A chi scrive i giornali, il merito va. A chi scrive i giornali. Se no come fare a fare il pozzo di stampa? Appunto. A chi li scrive, a chi li stampa, a chi li vende, a chi li distribuisce, eccetera, eccetera. Ciao. Allora, la notizia. Io ho guardato un po', evidentemente, lo scandire delle notizie. Cioè si sono scandite in tempo perfetto, cioè ti dico subito, Berlusconi ha riunito il governo a Napoli, era la notizia del giorno, e i primi telegiornali, quelli delle 8, i primi insomma della sera, quelli delle 7, delle 8, sono usciti con questa notizia e con tutti i provvedimenti che il governo ha buttato là, di cui si potrebbe parlare e così via. Ma, e poi c'era in ballo la sentenza di Cogne, che però com'è andata? Non è arrivata col telegiornale delle 8, ma dopo, un po' dopo le 9, insomma, dopo. Io l'ho vista sul TG2, che si è collegato in diretta e probabilmente è stato il primo a dare la notizia, condannata la Franzoni. Però ho detto, che bella regia in fondo, no? Perché prima tocca a Berlusconi, al governo e tutto quanto, una volta esaurito quel discorso lì nei telegiornali maggiori, diamo la sentenza. Forse hanno aspettato, forse c'è una regia occulta, perché se arrivava tutto insieme, non lo so, qualcuno ci avrebbe rimesso, per esempio Berlusconi. A Franzoni ci ha rimesso la libertà e allora tutti i servizi. Poi mi sembra di aver visto, anche se ieri sera avevo sonno e quindi non ho visto granché, che Porta a Porta, Matrix, mi sembra di aver visto che si fossero buttati sulla Franzoni, anche loro. Non so se avete visto Bruno Vespa, che mascherone è diventato. Non so come mai, ma lo vedo, sembra carnevale, non so, vabbè. Oddio, di mascheroni ce ne abbiamo parecchi, sì. In ogni caso, quella prima cosa che ho notato è questa scansione ben precisa delle notizie, in modo che la seconda grossa notizia non dovesse sovrapporsi alla prima grossa notizia. Credo che ci sia sempre una volontà a volte per queste cose. E questa è andata. Ma condannata la Franzoni, va subito in carcere, ci sono stati questi servizi, abbiamo visto la pena, la pietà, la poverina va via e i bambini piangono. Quello piccolo dice, mamma, non andare via. Lei l'ha fatto, mi sembra nel 2002. Insomma, non dico a ragion veduta, ma insomma quasi. Poi la gente del paese diceva, no, ti vogliamo bene, Anna Maria. Lei quasi incredula, non ci credo, ma mi porta davvero? Ma fate davvero? Sì. Perché ieri si diceva, c'era scritto, era sparita, era a casa sua. Ovviamente 16 anni di reclusione per l'omicidio del figlio Samuele. Il collegio di difesa dice: ma la battaglia non finisce qui, perché se trovassero nuove prove si batteranno, non lo so. È tristissimo tutto questo, è triste sia nel caso di colpevolezza sia nel caso di innocenza, cioè nel caso di innocenza è tremendo, nel caso di colpevolezza è giusto, ma è sempre un fatto pesante. Ma io che cosa ho qui? Risaliamo, ritorniamo indietro. Io, sapete, sono uno scavatore archeologico. 31 gennaio 2002, il primo articolo di cronaca del Corriere della Sera su questo fatto, proprio il giorno stesso, insomma appena si ebbe notizia. Val d'Aosta, bimbo di 3 anni ucciso in casa. Vediamo cosa scrivevano appena, a caldo. Giallo a Cogna, già si parlava di giallo. Il piccolo trovato col cranio sfondato, interrogati a lungo i genitori, la madre, sono distrutta. Da uno dei nostri inviati, Cogne, Aosta. Ho un terribile mal di testa, mi sento tutta a pezzi, potete aiutarmi? Sono le 6:30 del mattino quando una mamma di 31 anni, Anna Maria Franzoni Lorenzi, telefona al 118 di Aosta e si sente rispondere: sia tranquilla, è l'influenza. Mamma mia. Un'ora è... No, per lei l'influenza, insomma, forse... Ma, vabbè. Un'ora e 45 minuti dopo, sono le 8:15. La stessa mamma si precipita da una vicina di casa urlando: il mio Samuele è morto! Il mio Samuele è tutto pieno di sangue, mi aiuti! 5 minuti dopo, sono le 8:20, è il medico, Ada Satragni, a chiamare il 118. Presto, inviate l'elicottero di soccorso a Montreux, frazione di Cogne. 8 ore dopo, sono le 16:30, i medici del pronto soccorso di Aosta non hanno dubbi. Il piccolo Samuele, 3 anni compiuti a novembre, è stato massacrato. Nel lettone di papà e mamma, un corpo contundente gli ha sfrondato la base cranica, infanticidio. È solo allora che questa parola pronunciata fin dal mattino sovrasta le prime voci di un animale assassino, di un malore terribile, un animale assassino, malore terribile, e suscita orrore per i 1500 abitanti di questo paese del cuore del Gran Paradiso, che è diventato un grande inferno, no? Ovviamente. La morte di Samuele, dicono i carabinieri, è stata senza dubbio violenta, l'autopsia stabilirà se accidentale o no. Ricordiamo che questo è il primo articolo uscito sul Corriere della Sera sul caso, a caldo, a sangue caldo ancora. E suscita orrore. Ed è tarda sera quando tutti hanno preso la notizia che la mamma e il papà, Stefano Lorenzi, 34 anni, elettricista, consigliere comunale di minoranza, del bimbo morto sono interrogati dai carabinieri, anzi direttamente dal quotidiano. Insomma, ora è un po' lungo, andiamo alla fine dell'articolo. Ecco, sono una donna distrutta, dice la mamma. Ho appena perso mio figlio, lasciatemi stare, perché... Insomma, trauma cranico. Samuele Lorenzi, 3 anni compiuti a novembre, secondo i medici sarebbe stato colpito violentemente alla testa, sua morte infatti di origine traumatica, eccetera, eccetera. Anna Maria Franzoni, 31 anni, e Stefano Lorenzi, 34, la mamma e il papà di Samuele sono originari di Bologna, eccetera, 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 eccetera. Sangue ovunque. Vito Perré, un vicino di casa della famiglia Lorenzi, è stato fra i primi a entrare nella villetta prima che venisse posta sotto sequestro dalla magistratura. Racconta: la stanza era tutta sporca di sangue, ce n'è persino sul soffitto. Ho visto il bimbo, era nel letto coperto da un piumone. Aveva un profondo taglio sulla fronte. In caserma, sentiti i genitori Emanuele Franzoni e Stefano Lorenzi, sono stati sentiti a lungo dagli investigatori. Si cerca di ricostruire con precisione tutto ciò che è avvenuto ieri mattina, in particolare gli spostamenti della madre, che si sarebbe allontanata da casa solo per una 15ina di minuti, lasciando solo Samuele. Sentite anche la nonna del piccolo, e così via. Questo è parte del primo articolo, tanto per tornare indietro e rivedere un po' le scene di un giallo che diventò subito giallo, immediatamente giallo. Cioè, si parlò di giallo fin dall'inizio, giallo è ancora, e ci sono ancora tanti che credono nella innocenza della Anna Maria. Come dire, la giustizia avrebbe sbagliato? Pare che Bruno Vespa abbia detto: è stata lei, ma non lo sa. Vabbè, lo so, perché ora vuol dire è stata lei, perché c'è una sentenza, ormai passata in giudicato anche la Cassazione, quindi noi dobbiamo dire, secondo legge, Anna Maria Franzoni ha ucciso il bambino Samuele. E che ti devo dire? La legge dice questo e noi dobbiamo, però i dubbi? Silvio! Che spazzino, dice Libero, che spazzino. Il governo a Napoli vara le misure per uscire dalla crisi, le nuove discariche tenute segrete, Berlusconi, basta con le violenze, ma se uno fa così, porta, basta le violenze, ma se tu protesti ti metto in galera. Ecco, chi farà blocchi andrà in carcere, ecco, quindi bastano le violenze, ma con un atteggiamento abbastanza violento si trattano queste persone che non vogliono le varie discariche. Tanto dice, dove saranno le discariche? Zitti e buoni, zone militari non si potranno valicare, invalicabile, limite invalicabile. Intanto Pasolino in TV, professore di pattume, e qui lo vediamo in una bella immagine, come sempre Libero, Pasolino che esce fuori da un cassonetto, ecco, lo vedete che bellino, Pasolino, Pasolinetto, ecco, e quindi che cosa, la tragica lezione del professor Pattume. Beh, Lisci non c'è più, non la pagheremo nemmeno la prossima data, non ci sarà, via, spazzata via. La prima casa, c'è un castello, credo tu la debba pagare. C'è un castello. E poi gli straordinari. Facciamo tanti straordinari, dicono i lavoratori, perché così sono detassati e allora si guadagna di più. Cioè, lo straordinario serve per guadagnare di più, ma in questo modo ancora di più. Quindi Berlusconi ha trovato il modo di far lavorare di più la gente. Ecco, via, ma diciamo me le sono le ose, già, lo Stato c'è. Insomma, tutte queste cose. E poi, i clandestini sono delinquenti. Ora, questa è una cosa che è stata molto contestata da più parti, perché se prendiamo tutti i clandestini che ci sono in Italia, e ce ne sono, e li mettiamo in carcere, non ci sono più carceri, non ci sono più posti, non c'è più niente, e i processi aumentano, e quindi tutta la macchina si ingolfa, è già ingolfata, figurati dopo. Peraltro, pensiamoci chiaramente, come mai un clandestino non deve essere perseguito dalla legge? Se sei clandestino, lo dice il nome stesso, non sei regolare. Se non sei regolare, se io metto la macchina in divieto di sosta mi fanno la multa, capito? Magari mi mettono in carcere, forse, per ora. Ma fanno la multa, perché sono irregolare. E uno può venire qua a fare che gli pare, dice tanto sono clandestino. No, ci vuole anche questo deterrente, perché bisogna che sappiano là da dove vengono che in Italia non c'è più, come si dice, trippa per gatti. E allora magari vengono anche in meno. Questo è il punto. È triste dover prendere queste decisioni, ma siamo a un livello limite in certe città d'Italia. Se io racconto di Brescia, ma mi dovrei. Vi racconto di Brescia. Allora, ancora lo sgabellino e me vengo. Ebbi occasione di andare a Brescia un giorno. Perché per un fatto di un quadro, insomma, ma fatti miei, no? Saranno fatti miei, no? Oh, ecco, ovvia. Io rimasi, perché Brescia c'ero probabilmente stato in anni molto, molto lontani, ma così, en passant. Io Brescia, già che ci sono, mi do un'occhiata a questa bella città, la leonessa d'Italia, Brescia, la leonessa d'Italia, capito? Madonna, che sognare. E quindi, poi Piazza della Loggia, tristemente famosa anche per un attentato, a Brescia, e vedo, andai di domenica, sì, per un quadro, ma che te ne frega, per un quadro, sì. E non ero solo, ero in compagnia di una gentil donna, e vabbè, che c'è di male? Sono fatti miei, no? Arrivo lì, E dico, dove siamo? Scusa, sei sbagliato. La si è presa un po' troppo lunga, siamo arrivati a Marrakesh. No, probabilmente perché c'è qualcosa che non va. Questa sarebbe Brescia. Una cosa incredibile. Non c'erano bianchicci. C'eravamo noi, c'era qualcun altro. I bresciani camminavano rasente muri, via, scappavano via. La città era in mano, completamente in mano, di immigrati. Poi non so se fossero clandestini o no, magari gente che lavora, perché lì c'è il lavoro, nel nord c'è il lavoro, però non si vedeva un'anima bianca. Ma io non voglio dire che il bianco è bello e il nero è brutto, per carità di Dio. No, no, però insomma, pensavo fosse una città italiana. Poi guardo i negozi, anche perché poi c'era molto fame. Sta squillando il telefono? Ma non posso rispondere. C'era venuto fame. E su tutti i negozi, uno, due, tre, tutto, ma nel pieno centro della città. Nel pieno centro. Tutti quelli lì, insomma. Quelli lì. C'è uno dove si faceva la danza del ventre, quell'altro dove si faceva mangiare in un modo. Io, una cosa che sono... Che mi ha sconvolto, insomma, in qualche modo. Perché, ma questa... Non me l'aspettavo, certo, noi abbiamo degli esempi, Prato, Firenze in certe strade anche, ma insomma, sai, io ho visto questa città che in fondo non è grandissima, questo centro storico completamente storicamente ormai invaso, per le strade tutti lì fermi, o gruppettini, o anche singoli, oppure che camminavano, ma più che altro lì fermi, sembravano delle sentinelle, tutti questi signori colorati. Oh, a me non mi hanno fatto nulla, Oddio, poi vi dico un'altra cosa. Cioè, praticamente la persona che era con me, di sesso femminile, è una persona mora, che potrebbe anche essere scambiata, forse, alla lontana per un'araba, non so, insomma, un po' olivastra di pelle, per cui, dice, la guardavano male, perché ovviamente, cioè, c'aveva, insomma, la testa scoperta, certamente. Cioè, abbiamo capito che la guardavano con rimprovero perché l'avevano presa per una musulmana senza il velo, senza il cencio. Anzi, via anche noi, lungo muri, una cosa agghiacciante. Si è trovata veramente anche questa persona in difficoltà, veramente in difficoltà, perché sentiva su di sé questi sguardi duri, meno male sono gli sguardi, capito? Una cosa allucinante. Andiamo via, facciamo che si deve fare, andiamo via subito, andiamo a mangiare un'altra parte, via, leviamoci di qua, perché dappertutto non ti potevi rigirare in quel centro storico. Ho visitato un par di chiese, una chiesa anche molto bella con delle opere d'arte dentro, ma fuori, uscivi fuori, eri in Africa, nel Maghreb, una cosa incredibile. Ma poi, prendendo l'autostrada per tornare, io mi metto al casello per prendere il bigliettino, arriva uno di questi, me lo leva a piedi, lo leva, lo piglia e va via. E io rimango senza il bigliettino, il ticket dell'autostrada. O devo fare di tutto per averne un altro. Me l'ha rubato sotto il naso. È preso, è andato sulla sua macchina che era più là, si vede che lui era passato e non l'aveva preso, non so come. Ha preso il mio, ma subito mi ha un altro, capito? Ho dovuto fare di tutto per ne avere il mio, perché so che capito, l'autostrada senza avere il ticket, è vero che poi che mi fanno... capito? L'ha preso e corso via, rubato, e io allibito così sono rimasto. Brescia. Si pigliano un po' di provvedimenti, ragazzi. Il mio non è un razzismo, ma è un razzismo culturale, se vogliamo. Su quello io sono d'accordo, sono un razzista culturale e anche pubblicitario.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Mi rinfresco un po'. Ehi, perché poi, prima parlavo di Brescia, ma recentemente in TV ho visto un servizio proprio su Brescia, che proprio ripeteva più o meno le stesse cose che dicevo io adesso, io per esperienza personale. Ma cos'è questa cosa con cui mi sto sventolando, così inutilmente perché non mi fa caldo, cioè, né caldo né freddo, né caldo né freddo. È una fotografia che ho acquisito ieri per il mio archivio di ogni cosa, cioè io c'ho un archivio di ogni cosa, è molto interessante. C'era una serie di fotografie, diciamo, private di qualcuno, cioè la famiglia al mare di diversi anni fa, perché queste sono in bianco e nero. E poi ce n'era una in mezzo, che ho comprato a un euro, che secondo me è una fotografia inedita dell'alluvione. E quando si dice l'alluvione? Quando si dice l'alluvione? L'alluvione di Firenze, no? Del 66. E allora volevo farvela vedere perché ha anche un bel piglio drammatico, ecco. Ecco, vediamo un po' che cosa si vede in questa fotografia. Allora, qualcuno dall'alto di un edificio, perché le fotografie venivano fatte dall'alto, in quanto chi si trovava nell'acqua difficilmente si metteva a fare fotografie, cercava di scampare. Vediamo un po', qui ci sono delle macchine, una 500 proprio al centro del flusso qua. Qui sotto una macchina, anche questa, con una scritta. Aspetta che guardo perché non mi ricordo più che c'è scritto. Santipasta, mi sembra, Santipasta. Si legge male, ma è Santipasta. Poi, vediamo quassù, c'è spunta, piccino, permanente, continua. Cioè, i divieti di sosta ci sono sempre. Qui un altro che dice continua, è molto scuro, ma i divieti di sosta, questi spuntano da tutte le parti. Ma qui, soprattutto, c'è un uomo. C'è un omino che sembra col braccio alzato, sembra quasi, lì per lì ho pensato, si sta tirando su con una fune, perché qua dove c'ho la mano io c'è un tetto. Io non lo so perché è un po' scura e non si riesce a capire se si tiri su con una fune oppure faccia qualsiasi altra cosa. E dove, su cosa stia? A me sembra addirittura che stia sul tetto di un autobus, non so, qualcosa che... E l'acqua tutta intorno e sotto. Qui ci sono due macchine rovinate, tutte buttate là, e quindi quattro macchine in tutto, un uomo e l'acqua che poi era melma e nafta e così via. Ecco, una bella fotografia, interessante, probabilmente insieme a tutte quelle personali di chi se ne è disfatto. Sai, succede così, uno muore, queste fotografie si vendono in mercatino, un euro l'una. Non vi dico la tristezza, non di questa è interessante, è un documento, ma la tristezza di queste signore sorridenti al mare che si facevano riprendere dall'obiettivo fotografico, no? Il bambino qua, queste persone... Sono morte anche se sono ancora vive. Io vi ho parlato della fotografia che uccide chiunque, chiunque la sia ritratto subito dopo è morto. Beh, che tristezza dover trovare su un mercatino, le avrei prese tutte, ma erano tantissime. Qui ho guardato se ce ne fosse qualcun'altra di questo tipo, c'era questa sola, ho preso questa, ma insomma, per salvarle in qualche modo le ho prese tutte, perché purtroppo poi chi se le compra? Nessuno, quelle lì, questa ha un certo interesse, andranno via, buttate via. Che vi devo dire? No, tristezza, oh aspetta, allora vi dico subito che qui il mio computer dei messaggi, se ne avete mandati, niente, è tutto blu e non ci dice niente, non ci racconta niente perché ha avuto un'interruzione, coitus messagius interruptus, e quindi non leggerò i vostri messaggi perché c'è pochissimo tempo al termine. Volevo solamente magari leggere un messaggio, ecco, di quelli che mi erano avanzati qua, e me ne avanzano sempre tanti. Oggi, premesso che vanno condannati senza attenuanti coloro che hanno usato la ragazzina per anni nella mia Lucca, mi sento in dovere di fare una considerazione... quella cosa orrenda, no? Questa ragazzina che è stata utilizzata da molte persone, ma che schifo, cioè voglio dire, ma che divertimento, oh che bello, vabbè, dice mi sento in dovere di fare una considerazione. Le ragazzine d'oggi, anche tredicenni, sono più disinibite di un tempo. Infatti la vicenda suddetta iniziò così: la ragazza veniva costretta ad andare con tutti sotto la minaccia di divulgazione di un VHS, quindi una cassetta, dove lei, ancora tredicenne, si denudava volontariamente davanti ai suoi amichetti. Leggilo, please. Ciao grande Paolo 84. Caro Paolo 84, tu hai ragione e torto allo stesso tempo, nel senso che secondo la nostra legge una ragazzina di 13 anni, se fa queste cose, non è nelle sue piene facoltà di maturità, perché ha solo 13 anni, per poter decidere se fare o non fare una cosa. Viene magari convinta da qualche maialone e quindi in fondo. Però su questo è un argomento su cui voglio tornare. Su questo torneremo, perché ho delle idee mie al riguardo. Sì, sì. Lancerò la monetina perché è finito il programma. Sì o no? Non lo so. La monetina dice no. Ah, ha detto no. Com'è rinfrescante l'alluvione. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti da Gin.
Ciao Gin.